e diamo il benvenuto a questo punto ad Andrea Panerini, che è un storico e anche responsabile di una comunità, di una giovane comunità evangelica. Andrea, buongiorno. Vuoi presentare, proprio visto che è il primo appuntamento di una serie di trasmissioni che avremo con te, in particolare sulla corsa alla presidenza americana, vuoi presentare un pochettino te stesso e la comunità che rappresenti, poi dopo entriamo nell'argomento.
Sì, io sono Andrea Panerini e sono vescovo della Chiesa Protestante Unita, che è una chiesa luterana di lingua italiana. E io storico, sì, mi occupo di varie tematiche, fra cui la spiritualità, il pensiero religioso di Giuseppe Mazzini. Sono probabilmente l'unico che se ne occupa in Italia in questo momento, però poi mi sono laureato in teologia alla Facoltà Valdese e mi sono sempre occupato di geopolitica,
ecco,
e degli Stati Uniti.
Perché proprio gli Stati Uniti?
Perché nel mio percorso accademico ho avuto modo di approfondire molto le dinamiche istituzionali, storico-sociali degli Stati Uniti, sia per quanto riguarda la storia dell'immigrazione che per quanto riguarda appunto le istituzioni e la Costituzione degli Stati Uniti. E questa è stata un'opportunità che l'università mi ha dato e poi ho incrementato nel corso degli anni.
Certo, chiaramente. Allora, sappiamo già da tempo che i due contendenti alla presidenza americana degli Stati Uniti d'America sono Trump e Biden, però adesso è diventato ufficiale, ecco, se ne parla anche sui giornali quest'oggi, ufficiale che saranno loro appunto a contendersi la presidenza degli Stati Uniti. Naturalmente uno potrebbe chiedersi, ma non c'era niente di meglio nel panorama della politica americana? Come mai questi due anziani signori si ripropongono per una rivincita? Uno potrebbe dire fuori tempo massimo, ecco. Invece no, sono proprio loro i più votati. Perché? Come si spiega?
E non è facile da spiegare in realtà, da una prospettiva europea. Se ci addentriamo nella mentalità americana, in parte si spiega di più. Ecco, io uso ora un'espressione forse anche un po' forte, ma che ho usato Federico Rampini sulla 7, Federico Rampini, giornalista anche del Corriere della Sera, su cui tra l'altro sono spesso in disaccordo su molte cose, ma questa definizione, la, per quanto forte, l'ha azzeccata, cioè la sfida fra un imbecille e un delinquente, che sono due parole ovviamente molto forti. Molto forti, ecco, copyright è suo, ma io lo riprendo, perché effettivamente c'è da una parte un presidente che sembra aver sbagliato praticamente tutto, sia nella politica estera che nella politica interna, e dall'altro un personaggio che può apparire veramente inquietante, verso però cui bisogna forse evitare un giudizio così un po' sprezzante, un po' insomma dall'alto in basso, che spesso noi europei, ecco, quando
chiarissimo, io lo eviterei anche per Biden il giudizio così sprezzante, però l'hai detto, sì. Il copyright non è tuo, eh. Senti, i sondaggi
più... che fondamentalmente sono due vegliardi, ecco. Due persone che più sbagliate non si possono per le due parti politiche. Sorprende soprattutto nel campo democratico che qualcuno non abbia cercato di dire a Biden che forse non era il caso di ricandidarsi.
Allora, che forse credo che Claudio volesse aggiungere qualcosa, no, o porre una domanda.
Voglio fare una domanda ad Andrea. Andrea, ecco, la cosa che mi colpisce, l'ho posta a più osservatori che abbiamo avuto via radio, ma in un paese di insomma alcune centinaia di milioni di abitanti è possibile ritrovarsi in questa situazione? Forse, come dicevi te, per gli americani è più normale, ma per noi ci sembra una cosa...
Anche i sondaggi più recenti mostrano lo scetticismo degli elettori verso una sfida che sa di già visto. Questo è il Corriere della Sera di oggi, però evidentemente era complicato trovare candidati diversi anche da parte democratica, insomma. La scelta più normale sarebbe stata la vicepresidente.
La vicepresidente, non si è vista, però.
E invece?
Non si è vista però in questi
perché?
4 anni.
Perché?
Si è visto.
È stato un flop quello, come
un profilo bassissimo. Ho fatto una certa, anche lei, una certa quantità di gaffe, soprattutto nella prima parte del mandato. Evidentemente non rassicurava. Comunque nessuno è stato in grado veramente di dire: presidente, grazie, ma proviamo qualcosa di diverso. Non solo più giovane, ma soprattutto di diverso. E invece purtroppo il Partito Democratico, ecco, abbiamo visto le primarie scontatissime, con dei avversari praticamente sconosciuti e senza nessun supporto economico. Si sa che nelle campagne, sia delle primarie che poi delle presidenziali, il fatto di avere un certo quantitativo di donazioni, si parla di decine di milioni di euro, di dollari, è un fatto importantissimo e dirimente per le campagne elettorali. È ovvio che se a nessun avversario di Biden è stato, nessuno ha dato, nessuna lobby, nessun grosso imprenditore ha dato, perché negli Stati Uniti comunque funziona così. Gli Stati Uniti sono un capitalismo quasi allo stato puro, e quindi ovviamente spesso vince chi ha più mezzi. Ovviamente Trump ne ha molti economici, e ne ha molti perché ecco, il rispetto che si deve a Trump si deve innanzitutto, per quanto si possa considerare sbagliatissimo o comunque lontano dalla nostra visione anche dei diritti umani, ma tocca le corde di una parte importante, metà del paese, metà degli elettori quantomeno vanno a votare. Anche alle scorse elezioni Trump sì, ha perso anche nel voto popolare, ma è stato il perdente con più milioni di voti nella storia delle elezioni degli Stati Uniti.
Chiaro, e quindi occorre diciamo evitare gli slogan troppo facili. Io direi, ci ascoltiamo a questo punto una canzone e poi torniamo a parlare con Andrea Panerini. Insomma, di questi due uomini potremmo affrontare la dimensione, diciamo, ideologica per quel che riguarda l'economia, che cosa hanno intenzione di fare, la politica estera, importantissima, o anche alcuni aspetti proprio personali, biografici. Lo faremo nel corso delle trasmissioni, avremo degli appuntamenti ogni 2 settimane con Andrea Panerini, quindi non mancheranno certamente gli argomenti. Devo dire che anche sui giornali di oggi o di ieri mi pare che di Trump sia emerso dei ricordi in cui lui con i suoi collaboratori parlava bene di Hitler. Ma insomma, magari,
sì.
ne parliamo fra poco. Intanto ci ascoltiamo Simone Cristicchi, lo chiederemo agli alberi, chissà che magari non siano più saggi di noi. Allora intanto ci ascoltiamo questa canzone su RBS.
Che le radici sono qui, i loro rami danzano all'unisono verso un cielo blu. Se d'autunno le foglie cadono e d'inverno i germogli gelano come sempre la primavera arriverà. Se un dolore ti sembra inutile e non riesci a fermare le lacrime, già domani un bacio di sole le asciugherà. Lo chiederò alle allodole come restare umile, e la ricchezza è vivere con 2 briciole, forse poco più. Rispondono le allodole, noi siamo nate libere, cantando in pace ed armonia questa melodia. gioire di questo incanto, senza desiderare tanto, solo quello, quello che abbiamo ci basterà. Ed accorgersi in un momento di essere parte dell'immenso, di un disegno molto più grande della realtà. Lo chiederemo agli alberi.
Simone Cristicchi, lo chiederemo agli alberi. E siamo sempre in compagnia di Andrea Panerini, storico, e con lui prendiamo in considerazione, cominciamo con questa prima trasmissione, insomma, quello che noi chiamiamo anche il circo americano per quel che riguarda la politica, insomma, no? Le elezioni, sì, del presidente degli Stati Uniti. Tra l'altro si leggeva sui giornali, io ho qui davanti a me il sito Sky TG24, secondo rivelazioni contenute nel libro in uscita The Return of Great Powers, scritto dall'anchorman della CNN Jim Sciutto, l'ex presidente Trump ha confidato in più di un'occasione ai suoi collaboratori di provare ammirazione per il Führer. Sono destinate a provocare una bufera in piena campagna elettorale, insomma, queste rivelazioni shock, secondo cui appunto l'ex presidente Trump avrebbe confidato all'ex collaboratore John Kelly, generale ora in pensione, di pensare che Adolf Hitler abbia fatto anche cose buone. In particolare ha ricostruito l'economia. E questo, tra l'altro, si accompagna. Vediamo un po', prego.
È una china revisionista che c'è da ormai tanti decenni, sia in Europa che in America. Anche diversi esponenti del partito di maggioranza relativa attuale in Italia hanno sostenuto in passato, anche nel presente, che alla fine Mussolini avesse fatto cose buone. Indubbiamente Hitler su alcune cose, cioè, c'è un detto in Germania che la cosa più duratura che ha lasciato il Führer sono le autostrade. E in effetti è vero, perché dette lavoro a un sacco di
tedeschi, persone che erano disperati, certo.
Promosse anche con queste autostrade lo sviluppo economico del paese. Quello che non ci si ricorda, che anche molti tedeschi anche involontariamente non ricordano, è che molti prigionieri dei campi concentramento già prima della guerra, negli anni pieni anni 30, fra cui omosessuali, fra cui sinti, rom, hanno lavorato a queste e sono morti perché per loro non avevano molte le protezioni e la sicurezza sul lavoro, e quindi queste autostrade sono anche autostrade insanguinate. Autostrade tuttora esistono in Germania.
Rimane il problema come un presidente in carica, quando ha detto quelle cose, abbia potuto appunto esprimersi in termini, ecco, come dire, c'è forse il mito della forza, che Trump, lui ammira le persone forti, ecco, ammira Putin.
Forse anche le persone che non hanno una vera opposizione democratica, appunto come Putin o come Erdogan nell'attualità e nel passato come Hitler, che seppe sistemare molto bene gli oppositori, purtroppo.
Senti, questo è Trump. Biden, anche lui, come dire, incontra, ha diversi scheletri nell'armadio, forse, a cominciare, magari non è colpa sua, ma l'esperienza del figlio che ha trafficato in Ucraina, è così? C'è qualche cosa di un po' nebuloso in questa vicenda familiare? Uno dice, vabbè, ma le colpe dei figli non possono cascare sui padri. Ecco, da questo punto di vista ha qualche elemento di debolezza nella sua biografia?
Può avere anche questi elementi di debolezza, però fondamentalmente io credo che se Biden, come probabilmente sarà, visto che i sondaggi danno Biden in svantaggio di 20 punti percentuali, è difficile colmare in un'elezione come quella uno svantaggio del genere, anche se mancano ancora molti mesi, però io credo che molti americani non voteranno Biden o non andranno proprio a votare non tanto per lo scandalo del figlio, ma per le mancate realizzazioni che aveva promesso,
tipo
mancate riforme sociali, tipo quello di riconsiderare ed estendere l'Obamacare, tipo quello di
quindi l'assicurazione sanitaria, stai dicendo, giusto?
Di discutere, quantomeno discutere di un finanziamento, per esempio, per gli studenti universitari con meno mezzi, finanziamenti statali, federali, per cui queste persone non si dovessero fare un mutuo in banca per poter avere una laurea. Queste sono cose che un certo elettorato, diciamo quella che era l'area Sanders, che comunque è ancora presente, cioè Sanders è ancora abbastanza in realtà al centro del dibattito dentro il Partito Democratico, l'area di Alexandra Ocasio-Cortez, ecco, tutta l'area, diciamo, più progressista, più
è rimasta dire, delusa, è rimasta delusa. Ma Biden ha fatto delle promesse che non ha mantenuto, ha fatto proprio delle promesse?
Aveva fatto delle promesse, poi comunque da un presidente democratico uno si aspetterebbe una politica sociale. Alla fine ha fatto una politica interna molto, ecco, considerata molto conservatrice.
Ok, ne riparliamo no, sicuramente nelle prossime puntate. Però Claudio, una battuta finale e poi dobbiamo lasciare Andrea Panerini.
No, come dice Federico Lampini, Trump, sì, mi piace, certo. Quando... ecco, certo, è anche dall'altra parte questo discorso dell'insurrezione che a un certo punto, forse spalmata in questi anni, sta perdendo il valore, no? Perché
quindi sembra... diciamo tutte le questioni giudiziarie sembra che si stiano sciogliendo come neve al sole. È una battuta finale su questo, Andrea Panerini, quanto incideranno?
Avranno la loro incidenza. Poi magari nelle prossime puntate di questo ciclo parleremo anche dei cristiani,
certo,
negli Stati Uniti, che sono un voto importantissimo. Intanto Biden sta perdendo, l'abbiamo visto nelle primarie, le minoranze musulmane e di altri tipi di minoranze, quindi il voto cristiano sarà questa elezione forse ancora più importante che in altre elezioni.
Chiaro. E poi ovviamente va qualificato cosa significa cristiano, perché sono di tutti, di tutto e di più. Va bene, dai, ne riparleremo. E intanto ringraziamo Andrea Panerini, leader anche di questa giovane comunità evangelica, Chiesa Protestante Unita, e avremo occasione dunque di affrontare i vari temi via via che si avvicina la data di novembre, insomma, quindi un lungo percorso che faremo insieme ad Andrea Panerini. Grazie intanto, a risentirci presto qui su RWS.
Salute.
Grazie.